Enedis.
Wake up. Up you wake. This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrique, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deprook e i fratelli Justin. Buon ascolto!
E benvenuti signore e signore alla puntata 102 numero 3 della quinta stagione del Bar del Traum Fabrique. E se siete al cinema o state per andare al cinema,
stai calmo. Prenditi i tuoi tempi.
Come avete sentito, non c'è Smith.
È un po' teso,
però c'è Justin Gates.
Un applauso.
Secondo ragazzi, me non ha fatto rimpiangere Smith.
No, per niente. Allora, fatelo finire.
Tra l'altro, ragazzi, vi saluto tantissimo. Sono contentissimo di essere tornato qui perché era da parecchio che non tornavo. Quindi io e mio fratello vi salutiamo tutti e due.
E comunque,
facciamolo venire per piacere.
Esatto. Se siete al cinema, volete andare al cinema, ma non sapete cosa vedere, non guardate quei siti tipo Coming Soon che non sanno niente e non date ascolto a personaggi che rappresentano poco più di se stessi, tipo quello con gli occhi belli seduto qui al mio fianco che non gli piacciono i film belli, ma chiedetelo al nostro direttore.
Air Director, come direbbe Smith.
Però io, come Justin Case,
a Smith infatti non distingue.
No, aborro l'uso delle lingue straniere.
Allora, se vedete...
Aborro l'uso!
Se anche vedete io, Smith in giro, ricordategli che oggi è venerdì e alle 8 c'è il Bar Traum Fabrique, cavolo. Comunque, al limite glielo comunicherò sulla nostra pagina, dalla nostra pagina Facebook ufficiale, sempre frequentatissima, commentatissima e amatissima, quindi se non capite il perché, l'unica cosa che potete fare è collegarvi anche voi, mettere mi piace e poi il resto verrà da sé. Posteremo tutto quello che più o meno succederà questa sera a partire da, insomma, il nostro, in sintesi, parere sui film attualmente in sala. Quindi, Lupus, nel dettaglio, di cosa andremo un pochino a parlare?
Allora, recupereremo a Ciambra, che colpevolmente non abbiamo affrontato
dall'inizio,
e che sarà, rappresenterà l'Italia agli Oscar, speriamo, perché insomma, cioè sì, rappresenterà l'Italia agli Oscar, speriamo che vincerà anche il miglior film straniero. Parleremo di Victoria e Abdul di Stephen Frears, recupereremo il ritorno, parleremo del ritorno in sala di Shining e parleremo anche di un film molto particolare, di una cosa molto strana per alcuni deforme che è Brutti e Cattivi di Cosimo Gomez. Abbiamo come ospiti Andrea Fioravanti, Simone Rossi e Nancy Cerroni, che ci viene a trovare dopo tanto tempo, benvenuta.
Anni.
Puoi anche parlare, non ti devi mettere in disparte per forza. Alla conduzione abbiamo Justin Case, perché il nostro Smith non è pervenuto, speriamo stia bene. E niente.
Ma è andato fuori con Simone, con Daniele Pampanelli.
Ah, può darsi.
Perché quei due ogni tanto.
Ma perché è il paese che ti porta un pochino a fare vita di gruppo, capito?
Sentite, ma a sto punto, se non c'è Smith, chi lo fa il box office?
Lo faccio io.
Vai, fallo tu, Justin.
Hit di Andres Muschietti è il trionfatore assoluto dello scorso weekend al botteghino, con 6,4 milioni e ben 875 mila spettatori in soli 4 giorni. È il film horror con il maggior incasso di sempre nel nostro paese ed è già quarto in classifica stagionale. Film che io dico è un film che poteva essere meglio, ma non è sicuramente un brutto film, anzi è molto bello. Lo seguono lontanissimi l'animazione Monster Family al secondo posto con 736.000 euro e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve terzo con 645.000 euro, per un totale di 4,8 milioni.
Scusa se ti interrompo, però mi piacerebbe sentire la pronuncia alla Smith.
Denis Villeneuve,
ecco, grazie. Cioè, se no voglio dire che sostituto sei.
Anche nei giorni scorsi l'horror di Muschietti ha continuato a mietere incassi, addirittura...
Tu dici che si dice Muschietti?
Muschietti? È sargentino.
Ah.
Le Baires.
Troppo frizzante.
È sportegno.
perdonami.
Ha continuato a mettere incassi, addirittura legando al secondo posto della classifica parziale di ieri la nuova uscita Thor Ragnarok.
Tu dici che si dice Ragnarok?
Io sono sicuro che Smith direbbe Ragnarok.
Smith ha detto Ragnarok la settimana scorsa, a onor del vero.
Della Marvel, con 392.000 euro contro i 359.000 di quest'ultimo. Distante e terzo è Victoria Abdul di Stephen Frears con 71.000 euro.
Oh, io dico solo una cosa, già che abbiamo, già che è stato menzionato Thor, perché l'ho visto ieri o l'altro ieri, non ricordo, non ne abbiamo parlato perché obiettivamente, pur col mio affetto per i film Marvel, era complicato. Che dire di Thor? In due parole, Thor, allora, i Thor della Marvel non sono mai stati il loro forno, non sono mai stati i migliori dei film di supereroi della Marvel, che io pure apprezzo. In questo caso la cosa che ha colpito è stata che hanno voluto fare un'operazione alla Guardiani della Galassia, cioè siccome i Guardiani della Galassia alla fine hanno avuto successo con quel tono un po' scanzonato di prendersi poco sul serio, hanno ripetuto la formula, però l'hanno fatto, io mi sono divertito perché è divertente, però l'hanno fatto su un personaggio che non ha niente a che vedere, cioè un personaggio che nel pantheon Marvel è molto serio, molto alto, è una parola grossa, ma insomma, ecco, il tono delle storie di Thor è tutt'altro di quelle delle...
Però la critica ha apprezzato tantissimo l'effetto.
Leggevo fumetti Marvel, ero appassionato, ma non di Thor in particolare, mi sono divertito. Io credo che un purista, un appassionato, un lettore,
un torofilo
si risentirebbe.
Posso dire una cosa?
Sì, certo.
A integrazione di quello che dici? L'universo Marvel è molto cambiato negli ultimi anni. Sicuramente si è divaricato, cioè il lato fumettistico, cioè quello che va in stampa, che è diventata una roba molto di nicchia e molto consapevole, molto matura. La roba che invece va al cinema, quindi il cine universe Marvel, invece è quello che erano i fumetti negli anni 60 e 70.
Infatti va bene, anche 80, perché esatto. Anche 80 e 90, perché
prodotti di massa, beh, 90 già meno, però
la Marvel comunque
prodotti per tutti, molto.
Io sono d'accordo, ma a me va bene che sia così, nel senso, però qui siamo un po' oltre, secondo me, nel senso, io quello che dico sempre di film Marvel è che se è una formula che funziona, non sono il Cavaliere Oscuro, non so, è tutta un'altra cosa, però riescono molto meglio di quando la DC cerca di fare le cose serie e non gli vengono. Il problema è che qui veramente si sono un po' si rischia l'effetto Natale al cesso a volte, ecco, si sono un pochino sbracati, però diciamo che, se uno non va con grosse aspettative è godibile.
So che ci sono degli inserti anche di altri supereroi, vero? No?
C'è Hulk, c'è Doctor Strange. Hulk,
vabbè, Thor e Hulk no, non si amano molto, giusto?
No, beh, no, sono, fanno parte degli Avengers, la stessa squadra, qua si mazzolano, ma perché chiaramente la gente, i ragazzi, come ai tempi chiedevano più forte Hulk o Thor sulle rubriche della posta, adesso li vogliono vedere mazzolarsi. Doctor Strange compare all'inizio, ma secondo me la scena l'hanno girata quando hanno girato Doctor Strange, perché se ne vede un pezzo nei titoli di coda, quindi insomma. Comunque, che cosa salviamo da questo film? Salviamo una canzone bellissima, ovvero direi che va messa, perché a un certo punto in Thor parte questa canzone fantastica che i più
c'era
attenti,
anche in Shrek,
c'era anche in Shrek, c'era in tanti film, anche in School of Rock, come si dice, dalle urla sono i fantastici Led Zeppelin, questo è l'Aslo
Zeppelin
con Immigrant Song, e tra poco parliamo di Immigrant.
Dai ragazzi, Traumfabrik.
E rientriamo belli e frizzanti in trasmissione per introdurre il prossimo blocco su un film che è attualmente in programmazione al Postmodernissimo a Perugia e credo in multisala.
È un monologo di Justin stasera.
Solo al Postmodernissimo.
Ci sento un po' ironico. Senti che belle parole che hai messo insieme.
E che è stato candidato dalla Commissione Italiana appunto a rappresentare l'Italia alla prossima edizione degli Oscar.
Stiamo parlando di?
A Ciambra di Jonas Carpignano.
Come lo direbbe Smith pensando a Martin Scorsese che ne è il produttore?
A Ciambra.
A Ciambra.
A Ciambra. Una camera. Ragazzi,
no, comunque
dai,
ti correggo al volo perché non è più in programmazione al Postmodernissimo, perché è uno dei primi film che è uscito nella stagione, credo il 31 agosto, se non erro. E il Postmod lo ha programmato per 6 settimane.
E noi ne parliamo appena lo smonta, non la faccia vostra.
Bravissimi.
Vai, che ci dite di questo film? Io non l'ho visto ancora.
Guarda, mi è arrivato. Tu l'hai visto, Andrea?
Sì.
Io comincerei da Andrea.
Diciamo solo che parla, diciamo solo che parla di Pio, un 14enne che vive in questa comunità rom che detta a Ciambra, in Calabria, e che si trova a dover fare il capofamiglia allorché il vero capofamiglia viene arrestato.
È una zona vera, cioè esiste realmente.
Ma la prima domanda Paolo che vi faccio è un film di finzione comunque?
Allora, non lo si sa.
Secondo, in realtà il film viaggia in quella che è una tendenza del cinema internazionale degli ultimi anni a cavallo tra finzione e documentario. E secondo me si tratta di un film estremamente raffinato, nonostante i momenti di estremo caos che rappresenta. Si tratta di un film intelligente, raffinato, ma soprattutto che testimonia come in Italia si possa fare un tipo di cinema internazionale. È stato prodotto ovviamente da Martin Scorsese, quindi forse il respiro internazionale è dato da questo e dal fatto che Carpignano comunque ha vissuto per anni negli Stati Uniti, se non vado,
sì,
se
lo sbaglio. Lui è, diciamo, cittadino americano, in quanto il padre credo che se ne sia andato dall'Italia negli anni Ottanta, e italo-caraibico, credo che la madre sia dei Caraibi, nonostante noi Carpignano possa far pensare ai Caraibi, cioè comunque all'origine allora, sudamericana.
Scusa, il nome Carpignano può far pensare ai Caraibi.
Sì, moltissimo, no, proprio io mi viene voglia una caipirinha.
Sembra un italo-americano.
È scritto col GN,
forse
non con la
caipirinha.
Avrei voluto finire questa digressione sulle origini del buon Jonas o Jonas, non lo so. Glielo chiederemo se riusciremo a incontrarlo. Il problema è che non si fa incontrare, non è facile, no, perché è proprio uno che...
Ma parliamo di cinema.
Sì, infatti è questo
posso,
il motivo.
Posso chiudere l'intervento, visto che mi avete fatto l'onore di parlare, perché credo che uno dei riferimenti più interessanti che Carpignano offre, al di là appunto della natura internazionale, sia qualcosa che non è stato sempre trovato dai critici leggendo un po' in rete, ma è Bresson. Secondo me Carpignano ha imparato veramente a menadito la lezione di Bresson, un rigore morale che non si piange mai addosso, senza mai l'enfasi retorica di troppo cinema umanistico che abbiamo visto negli ultimi anni.
Ma torniamo alla morte.
Io condivido, non so se su Bresson riesco a condividere, perché purtroppo faccio ammenda, non conosco così bene la sua filmografia.
Come no, Luc Bresson, quello,
quello no, di Nirkita.
So essere un maestro assoluto che va studiato, approfondito, sì, però ne ho visti pochi, dunque non riesco a dare un giudizio così netto. Quello che posso dire di Carpignano, del quale appunto prima ho fatto la battuta, forse non riusciremo mai a scoprire le origini del suo nome, perché è difficile da incontrare, perché è una persona che scopre a Ciambra girando il suo primo film, ormai 5 anni fa, Mediterranea, appunto racconta la rivolta di Rossano Calabro, di Rosarno, scusate, provincia vicino Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, ricorderete tutti lo sciopero, la rivolta dei braccianti africani costretti a raccogliere, a vivere in condizioni di totale indigenza, costretti a raccogliere le arance che compriamo al Conad della Coop a 1 euro al chilo. Non ci stupiamo proprio, perché non ci stupiamo perché forse dovremmo fare qualche riflessione in più quando acquistiamo determinati prodotti. Lui ce la fa fare con quel film stupendo, un'opera prima quasi inedita, l'aveva proiettato lo Zenith nel giugno-luglio scorso durante il Fest, lo ha recuperato il Postmodernissimo in occasione della visione di A Ciambra. Lì incontra Antonio, Pio Amato, Amato Pio se non erro, che è uno dei coprotagonisti della vicenda di Mediterranea. Scoprendo questo giovane ragazzo rom che gli serve, perché il suo cinema è fatto di volti reali, presi dalla strada, non professionisti, non attori, ma persone che possano restituire la realtà. Potremmo parlare di un nuovo neorealismo, se vogliamo. Tante
no,
volte
ha una consapevolezza maggiore, secondo me.
No, infatti
Carpignano veramente
tante volte è stato abusato questo termine. Sì. Forse per la prima volta siamo, se Carpignano riuscirà a determinare, ad incidere, a fare in qualche modo scuola, pur essendo, parlo di scuola pur essendo solo al secondo film, e vi dirò perché, probabilmente vedremo un nuovo ciclo di racconto, di narrazione di quello che è il paese. Quello che accade lì è che lui conosce questo ragazzo e negli anni successivi si vive nel quartiere che poi darà il titolo al film, a Ciambra, e mette al centro di questa vicenda appunto il luogo, un luogo, un quartiere esistente dove vivono rom calabresi ormai radicati lì, abbandonati alla loro condizione di indigenza, anche in questo caso a Gioia Tauro, va a vivere lì e racconta una storia vera vissuta da queste persone. La cosa straordinaria del film appunto è che sa usare la commistione tra realtà e finzione, perché evidentemente alcune parti sono sceneggiate, probabilmente i protagonisti, le vite raccontate sono reali, la storia è narrata in modo che possa funzionare al cinema. Poi lascio la parola a Simone, che tra l'altro ha apprezzato tantissimo
il film. Perché già tanto
chiudo
una chiusa, Simone,
la chiudo, la chiudo perché dicendo ma, sono, ma prendiamoci un minuto in più per un film italiano candidato all'Oscar finalmente di qualità. Siamo abituati a vedere Virzì, a vedere i soliti Sorrentino, i Pupiavati candidati agli Oscar. Ha sorpreso molto questa decisione, perché è un film non facile, assolutamente non facile. Non so se arriverà alla fine del percorso, ma comunque è un film straordinario. Chiudo dicendo che lo sguardo di Carpignano non mi permettete, che lo sguardo di Carpignano è uno sguardo assolutamente nuovo sul cinema, è uno sguardo assolutamente internazionale, perché sì, pur lavorando e ragionando in un piccolo quartiere della Calabria, secondo film girato laggiù, si vede che c'ha una scuola diversa, si è formato a New York, i suoi film nascono all'interno di Lab e Audit, dei più grandi festival internazionali, non a caso
preparate che a zero
prima di arrivare,
sì,
prima di arrivare in Italia, lo abbiamo visto al Festival di Cannes, complimenti, speriamo di incontrarlo quanto prima, perché avrei tante domande da
fare. Vai, Simone Rossi, hai 37 secondi.
No, prenditi un minuto in più, perché questo film se lo merita.
Ti regala un minuto.
Io sono molto d'accordo con loro quando parlano soprattutto della lucidità e della consapevolezza di Carpignano, che va detto è molto giovane. Ed è impressionante questo, per chi non ha visto il film questo va sottolineato secondo me, ma è proprio l'idea di un progetto che lui ha, perché Mediterranea, lo dicevi tu, non è soltanto la preparazione a questo film, ma è anche il suo complemento, perché i due protagonisti si invertono i ruoli.
Cosimo, sì.
Aiva, che è il protagonista in Mediterranea, diventa il co-protagonista nel film in Aciambra. In Aciambra la cosa che va sottolineata è questa, tra l'altro, incredibile capacità di mescolare fiction e realismo. Lui lo fa non solo col protagonista, ma con la sua intera famiglia che recita nel film, perché tutta la famiglia Amato è presente. Io ho avuto la sensazione di stare lì fisicamente e che niente fosse forzato. È un film incredibile da questo punto di vista, incredibile. E poi il tema che porta avanti è quello delle nuove schiavitù, che non è così scontato, e lo tratta in maniera esemplare, perché ci fa vedere, tra l'altro lo inserisce in una realtà dove la povertà popolare che c'è intorno rende anche queste differenze tra minoranze, immigrati e gente del posto molto più, molto meno nette, nel senso che la comunità rom che agisce, che è al centro del film e che viene raccontata, è una comunità rom che delinque, ma che si capisce che delinque perché è mossa da altre forze che non hanno niente a che fare con gli immigrati e con appunto le comunità stesse. Altre due cose velocissime che voglio dire, che il suo punto di vista è incredibilmente fuori dal mondo e dentro al mondo. Lui racconta una comunità dove la strada in cui vivono finisce nel nulla, dove per arrivarci non si capisce come ci si arriva, e chi ci arriva sono sempre o le forze dell'ordine o i delinquenti, e dove raggiungere anche soltanto la stazione ferroviaria del paese sembra un viaggio lunare. È una cosa incredibile, strepitosa. E l'altra cosa fantastica è che il finale, non spoilerò niente, non è per niente consolatorio, e va direttamente al cuore del film, che è un film in cui ci dice che certi destini sembrano invariabili e non possono essere modificati.
È molto la tragedia greca in questo senso.
È un film che io
spero entri nella cinquina finale per il film, miglior film straniero, ed è un'opera, a parte qualche cedimento, incredibile.
Una cosa hai detto,
durato un minuto e mezzo.
Ho provato la sensazione di essere in quella casa, devo dire, se lo hai
sempre,
se l'hai provata, se l'hai provata, è perché lui fa un lavoro sul suono straordinario. Uno degli elementi aggiunti, la grande professionalità di Carpignano, si vede dal suono. Cioè, ci sono dei momenti in cui tu vivi all'interno della famiglia in un caos totale, dove ti rendi conto che l'unico modo per vivere, per sopravvivere, per emergere in quel magma sonoro è quello di alzare la voce.
E aggiungiamo che con una camera fissa girando di manco 180 gradi lui ci fa vedere tutta la vita passata e potenziale di un ragazzo. È incredibile.
Scusate, più avanti vuole dire una cosa, no? D'onore, no, poi dobbiamo chiudere.
Una cosa
chiudere.
Importantissima a livello volo. Sociale. Salvini ha criticato aspramente la scelta di questo film.
Quindi andatelo a vedere.
Per la scelta degli Oscar, perché ha detto, con tutte le storie che abbiamo in Italia, proprio di Zingari si deve parlare. Andreottiana memoria, questo
non
aspetto.
Che, non che la radio, insomma, che Barton Fabric sposti gli equilibri di chi va al cinema. No. Ma purtroppo, film non c'è più, speriamo che ci sia occasione.
Visto qui, spero che
lo se Simone si è sentito un po' dentro quando ha detto una strada che non porta a nessuna parte, non so perché, ma ha ricordato un po' anche casa tua. Quindi, in effetti, allora c'è un brano che ha scelto Carpignano perché
non è più
lo sentiva mettere durante le riprese, perché in quei giorni l'ascoltavano lì dentro la comunità di Aciambra. È un pezzo che è stato anche primo in classifica in Italia, come in tantissime altre parti del mondo. Mondo, allora ve lo mettiamo, è Alan Walker con Faded. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.
Al postmodernissimo e nei multisala c'è il nuovo film di Stephen Frears, ovvero Victoria Abdul. Stephen Frears, per chi avesse vissuto su un altro pianeta, è quello che ha fatto più di recente, mi pare, The Program. No, ha fatto quello con Meryl Streep, Florence, ha fatto The Queen, ha fatto Filomena, che era un bellissimo film, e poi tanti anni fa ha fatto Le relazioni pericolose, Mary Riley e altra roba. Questo film racconta una storia vera di una...
Anche Alta Fedeltà, se
no. Anche Alta Fedeltà, bravo, bel film.
Quello sì.
Una storia vera di una amicizia inaspettata nata durante gli ultimi anni del regno della regina Vittoria, tra lei e un impiegato indiano scelto per consegnarle un omaggio. Questo film è stato visto per noi da Laszlo Kovacs e Andrea Fioravanti. No, Laszlo Kovacs non l'ha visto, neanche a Venezia.
No.
Si è rifiutato.
Non mi si è rifiutato. E l'ha visto su Andrea Fioravanti. No. Quindi Andrea Fioravanti...
sono devi... due giorni che lo sto dicendo.
Convincici in pochi minuti.
No. Voglio dire solo una cosa perché...
Purtroppo... È strano, infatti.
La trovo strano sta cosa.
Così alzo la palla a Fioravanti.
Vai, alza.
Non hai pensato di alzare il tono della discussione.
Che ha apprezzato molto il film. Io ancora non l'ho visto, non so se riuscirò a vederlo. Però voglio tirare l'orecchia a My Movies, che in una polemica tra il gruppo Repubblica e la Universal ci ha sparato un orario, una durata del film di 149 minuti, che sicuramente allontanerà tutti.
Invece da...
non è così, il film dura 110 minuti, se non erro, cioè meno di due ore, come deve durare un film di questo tipo. Adesso ci tira Fioravanti dove siamo rispetto alla filmografia di Steven Frears.
Ma siamo nel solco delle grandi tradizioni di Frears, dei personaggi femminili. Steven Frears è stato un grandissimo narratore di teatro, di grandi scenografie in cui i personaggi femminili con una vivacità, un'intelligenza incredibili si muovono. In questo caso siamo nei pressi della Regina Vittoria che con una prima parte, i primi 10 minuti girati nell'India, colonizzata appunto dall'Inghilterra, conosciamo questo Abdul. Che cosa fa Abdul? Abdul in realtà scrive su un libro le pene dei condannati, però individua una moneta da mandare alla regina come dono da parte di quella terra coloniale e lo invitano a portarla lui stesso in Inghilterra, appunto alla regina.
Perché era il più alto, no?
Perché era più alto, poi lo associano in realtà ad un coprotagonista bassissimo e appunto già lì nasce l'equivoco.
Scusate, brindiamo come vecchi tempi perché era un po' che non lo facevamo davanti al microfono, fa parte dei suoni del bar, scusa.
Quindi cosa dire, questo film è un film molto leggero nonostante lo spessore produttivo che ultimamente caratterizza molto i film di Frears. Io sono abbastanza sorpreso del fatto che sia stato stroncato da tantissima parte della critica. Steven Frears secondo me si è giocato gran parte della sua popolarità e del suo gradimento
con The Program,
esatto, The Program è stato
io l'ho assolto, scusate,
l'hai assolto?
Qual era? Sembrava una fiction della Rai.
Sì, è vero.
Io sono da
a parte che la fiction della Rai un po' sta al sole, c'è una telecamera a mano ultimamente che la sfotria scalza,
Dogma 95.
Ah, cazzo, bellissimo. Ragazzi, guardatevi un posto al sole, altro che cinema.
Dicevo che appunto si è giocato gran parte della sua credibilità con The Program, però Steven Frears ha sempre ammesso di essere un umile artigiano del cinema che fa ciò che gli viene detto. In questo caso il film, a volte il film è nelle sue corde, in questo caso rientra in pieno nelle corde del cinema di Steven Frears, perché un gigantesco personaggio femminile, quando dico gigantesco non parlo soltanto
della mole di Judi Dench,
parlo anche della mole di Judi Dench, che è un personaggio ingrassato, anche se vogliamo schifoso, perché a un certo punto c'è un'inquadratura fissa su come lei mangia e sbava completamente, ad un certo punto si addormenta sul
90
piatto.
Anni, quindi insomma
sì, io conosco veramente... uno che mangia così, guarda.
Il nostro amico
ha 90 anni Judi Dench, no?
Il nostro amico no, però
quasi arrivata. Detto questo, vorrei chiudere dicendo che si tratta secondo me di un film.
No, lei non so quanti anni c'ha Judi Dench.
Vittoria,
certo. Vittoria 92 anni.
Sì, e è un film, una commedia degli equivoci, una commedia ben fatta, e siamo dalle parti, voglio sbilanciarmi con una cosa positiva che sicuramente verrò criticato per questo, però siamo dalle parti di un Altman, di un Frears versione Altman, un film collettivo in cui tantissimi personaggi si muovono, ognuno ben caratterizzato, una, come dire, una comicità tipicamente inglese, ma soprattutto un uso della macchina da presa come se fossimo in un teatro, in un immenso teatro barocco, tant'è che comunque Frears ci ha abituato alle riprese all'interno di questi enormi scenari. Nella sua filmografia sono sterminati i film in cui c'è una scenografia codificata, non a caso The Queen, ancora una volta la regina, il film sul teatro dove c'era sempre Judi Dench, adesso non ricordo il titolo, però si tratta davvero di un film i cui primi 20 minuti addirittura possiamo definirlo anche veramente dinamico, divertente. Si perde un po' nel corso del proseguio, però secondo me si tratta di un bel film. Non capisco perché davvero la critica non solo l'ha stroncato.
Io non ho letto
proprio,
niente, è stata, è sono accaniti sul cadavere.
La critica,
ah, io posso dire una cosa.
Certo.
Che in realtà è, va incontro a quello che hai detto tu. Io credo che Fiaz non sia proprio granché capace a fare qualcosa che esca da, diciamo, da quegli impianti lì. Ma penso a film passati che a me mi hanno fatto errore, tipo Eroe per caso.
Eroe per caso è
che era qualcosa di sconvolgente.
Però Tamara Drew è stato un film dell'ultima, cioè, voglio dell'ultimo dire, periodo, un film molto, molto brillante e carino. Non so se te lo ricordi, sì, Tamara Drew era.
Però Lady Anderson presenta è il film a cui mi riferivo, no, in dire, precedenza. Si
lo dico
un
perché
filmone.
Questo è un film che io per mia natura non andrei a vedere. Però dico anche che è proprio quello che assomiglia più al cinema che mi aspetto da lui e dal quale mi aspetto meno sorprese. Allora, tu hai detto che la critica l'ha stroncato. Allora, perché la, cioè, secondo te, visto che tu ne hai parlato decisamente bene,
io ne parlo,
cioè, quale può essere il motivo a cui sei attaccato?
Io ripeto, secondo me si tratta appunto di una caduta di credibilità internazionale di Fierce.
No, beh, non credo.
Non credi? E io perché
io
è
penso
stato
che
completamente
è un po' imbalzito, cioè ha perso quella brillantezza che la caratterizza.
È quello che ho detto io.
Cinema,
i primi 20 minuti ce l'ha ancora, poi si appesantisce un pochino. Però ciò nonostante, io lo trovo un film che io lo promuovo. La promuovo.
Detto questo, il film era a Venezia.
Alta fedeltà, se vi ricordate bene, anche quel film era girato all'interno di, come dire, di un luogo chiuso. Ecco, Frears dà il meglio di sé quando siamo all'interno di un teatro delle impressioni che lui può riprendere. Quando lo scenario si apre, come in Eroe per caso, The Program, perde molto.
Io credo
la
che conti, nel suo caso conti anche molto chi scrive il film, perché lui è, certo, è un, cioè, in questo magari. Se non ha una sceneggiatura forte, poi magari.
Comunque, Filomena era del 2013, era un gran bel film.
Sì,
Filomena a me l'ha piaciuto.
Comunque, andate a vedere chi l'ha scritto e andate a vedere anche il film, esatto, a sto punto. Sì, così ci dite che ne pensate, perché Fioravanti ne parla bene, quindi non può essere un brutto film, secondo noi del bar.
Non esagero.
Dopo questa sviolinata, comunque, che vi mettiamo di musica? Nel film non c'era molto, e quindi Abdul non c'era voglia di averlo, e abbiamo
però
messo Victoria.
Victoria,
esatto. E quindi sentite Vikings.
Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Allora, adesso rientriamo dopo questa frizzantissima canzone dei Kings con un'altra frizzantissima commedia. In questo caso, tra l'altro, la commedia vietata ai minori di 14 anni. Lo dico solo per.
Che non è proprio commedia.
Lo dico solo per far incuriosire un po'. È un debutto alla regia.
Non c'è da perché...
Cosimo Gomez. Gomez, com'è, com'è tu che sei lo Smith di questa sera?
Gomez.
Ok, ha deciso di fare questo film ambientato nella periferia di Roma. Con effettivamente dei personaggi un po' strani, possiamo dire, se vuoi io
sì, vai io, vai, no? dillo
c'è
come
il papero che è un mendicante paraplegico, poi c'è la moglie che è la ballerina, una bellissima donna senza braccia, poi c'è l'accompagnatore che è un tossico rasta,
il merda,
esatto, e poi un nano rapper il cui nome d'arte è Plissi, insomma
è Simoncino, tra l'altro
Simoncino. Io
colgo l'occasione per salutare
Simoncino Martucci, ciao Maina,
ciao Maina. Federico
che è quello che l'ha scoperto in tempi non sospetti, sì, prima ancora che adesso avuto... noi tutti a saltare sul carro del vincitore, ma il Maina lo sostiene da tempo Simoncino.
I dialoghi tra il Maina e Simoncino sono stati
grandi. Poi ancora non fosse convinto c'è anche Claudio Santa Maria che è tra gli attori
senza gambe
e senza capelli,
e quindi capelli. Lupus, tu l'hai visto?
Io l'ho visto chi era, anche Andrea
ha fatto il pieno
a Venezia, sì, no, Andrea è a plan stasera. No, il film, allora innanzitutto lo dicevamo già nel cinema di oggi a 8 nella puntata 100, questo Cosimo Gomez è la sua opera prima, lui era uno scenografo originariamente. Poi
non è un errore,
infatti è quello che ho detto, perché di solito la gente dice sceneggiatura per, cioè scenografia per sceneggiatura.
La gente non lo sapeva.
In realtà lui è nato scenografo, è diventato sceneggiatore, cioè lui ha scritto un trattamento che ha vinto il premio Solinas per i soggetti nel 2012.
Che soggetto?
I soggettori, e poi ne è venuta fuori questa sceneggiatura scritta con Luca.
Voi non sapete che i soggetti sono quelli che attribuiscono il Solinas,
esatto.
No, è tutto lì.
Però ti posso dire questa cosa: secondo me questo film, poi farò parlare Andrea Fioravanti perché sicuramente ne sa dire di più. Ma insomma, questo film, che è un film, ovviamente non stiamo parlando di cinema alto, però è un film che secondo me si può collocare nello stesso campo da gioco del film dei Manetti, di cui abbiamo parlato due puntate
tanto
fa.
Tanto gli possiamo il trailer.
Certo, posta
il
trailer.
Così.
Secondo me questo film...
No, insomma,
sì, sì, assolutamente. No, assolutamente. Diciamo, ma tu non l'hai visto.
Tu non l'hai visto,
ma che ne sai?
Ma non importa.
Assolutamente. Assolutamente nello stesso... Anzi...
Assolutamente stai dicendo una cazzata.
Assolutamente. Ma non è che se tu dici che dico una cazzata, automaticamente quello che dico io perde di valore.
Posso fare una mozione di sintesi? Che c'è Sara Serraiocco che va seguita sempre.
Io trovo, io lo dico perché poi a me il film dei Manetti non mi ha fatto impazzire, però insomma secondo me sono due film che se la giocano proprio sullo stesso livello. Detto questo, secondo me questo film è scritto abbastanza bene, c'è una scrittura buona e non è un... Ora tu mi dirai sì, al premio Solinas ci vanno le merde, non lo so, io non ho idea. Però ti dico che secondo me c'è un buon livello di scrittura.
Assolutamente.
Dopodiché è un film che
Solinas tra parentesi è quello che ha scritto Salvatore Giuliano, cioè era il sceneggiatore,
sì, vabbè,
di Rossi,
lascia perdere,
stava parlando di un monumento,
sì, e quello è quello a cui l'hanno intitolato, tu parlavi di chi gareggia. Comunque insomma il film è, secondo me, si al di là del per fare un paragone qualcosa in italiano, mi ha ricordato un po' roba tipo, che ne so, Macete, cose trash volutamente sopra le righe, volutamente parossistico. Andrea Fioravanti,
io so se questa settimana ho fatto il pieno e tra l'altro sono soddisfatto di tutti e tre i film di cui ho parlato. E cosa sai?
Faccio il mollica della situazione.
Sì, sto facendo veramente il mollicone. Detto questo, secondo me più che dalle parti di Macete, o meglio anche dalle parti del Macete, siamo dalla parte, dal punto di vista dei contenuti, dei fratelli Farrelly, la scorrettezza politica, i due gemelli che venivano tagliati e via dicendo, amore a prima vista, insomma siamo da quelle parti a livello contenutistico. A livello, secondo me, di immaginario, ed è anche qui una cosa che molti non hanno notato, siamo dalle parti di Alex della Iglesia in una commissione di generi,
Azione mutante.
Sì, in una commissione di generi che come dire viene frullato
da Iglesias, è uno dei miei registi preferiti.
Allora siamo da quelle parti, una forma ovviamente meno profonda. Alex della Iglesias ha uno spessore diverso, però
c'è
siamo
il manico della Iglesias, c'è il manico,
c'è il manico. In questo caso secondo me il manico a volte gli sfugge di
qui
mano.
Siamo un
c'è
po' più
c'è anche
sbracati,
una moglie per cui siamo
non abbiamo capito su Carolina Bang perché mi sento male.
Si aprono davvero file incredibili.
Non devi citarlo quel nome,
è vero. Però Alex della Iglesias siamo da quelle parti, con una, quindi come dire, lui prende diversi generi, dal thriller al poliziottesco, al road movie, li frulla tantissimi in un frullatore che ha del grottesco. Il succo finale è questo grottesco. Come dire, il film però non è eccezionale, ci diverte, ci fa, come dire, ci fa apprezzare determinate narrazioni del nuovo cinema italiano che riscopre tutta questa serie di genere e di citazioni. In questo caso, come dire, certo, i Manetti Bros, anche lì c'è un altro manico, un'altra profondità, però a livello di frullato e di citazionismo siamo da quelle parti. Ed inoltre, secondo me, questo film apre nuove strade nei riguardi della commedia all'italiana, citando appunto Scola, fin dal titolo, anche lo stesso Monicelli. Si tratta di una nuova direzione della scorrettezza.
Ti posso dire una cosa? Infatti io non ho visto il film, non so se andrò a vederlo, però mi avete incuriosito e forse andrò a vederlo con l'Adeaz. Però vorrei dire questa cosa qui. Io dai trailer l'ho parlato, cioè mi è sembrato un po' i nuovi mostri, per dire.
I mostri di Monicelli, brutti, sporchi e cattivi di Scola. Detto questo, si tratta di un'operazione che, come Laszlo ha appena detto, provoca dei, come dire, dei rossori ai puristi, delle irritazioni a chi vede il cinema in tutt'altro modo. Io sono,
però, a parte quello, cioè, se io vado al cinema per divertirmi, mi diverto,
tantissimo.
Allora, a Venezia si sono divertiti moltissimo gli spettatori, però altrettanti no, però una minima parte si sono alzati, se non se ne sono andati.
Sono quelli che si sono sconvolti per la pubblicità del buon
posso citare il mio papà, Franco Mariotti si è alzato urlando e se n'è andato. Ecco, Franco Mariotti è un caro amico.
Io trovo che questo cattivo gusto del film sia talmente forzato e dichiarato che non è mai cattivo gusto.
Anzi, lo trovo davvero molto lineare, molto, come dire, nel solco di quella tradizione della commedia. Non ci sconvolge più di tanto,
non lo so,
tutta sta cattiveria.
A me, io con tutte le persone che ho incontrato a Venezia ho chiesto come lo vedo. Lascia aperto. Tutti una porcata. E adesso magari
perché
saranno,
se sei a Venezia devi dire questo. Più sei serio, più devi dire questo.
No, stiamo parlando di gente coi controcoglioni, insomma. Gente che capisce di cinema.
Posso dire, però altrettante persone con i controcoglioni con cui mi sono confrontato.
Però bisogna vedere un'operazione cinematografica e anche un'operazione commerciale. Ora lì io non so come è andata al botteghino, però.
Ma
se è un film,
onestamente, credo,
però, nel solco della tradizione,
un film divertente che ripassandolo, che ne so, in televisione o ripassandolo su long video, lo rivedi volentieri
su Sky.
Guarda, il problema di brutti
sul digitale, voglio dire,
non è andato malissimo, è proprio il momento che è drammatico per il cinema, è nella top 10, è un film così
nella top
10,
ma con numeri bassi la top 10 sta settimana c'è il primo.
Se non ci fosse stato Hit, tu non avresti avuto.
È vero se non ci fosse stato Hit, ma c'è
il cinema, è morto in questo momento, cioè non c'è
in questa settimana, ma la prossima. Comunque ragazzi, dai, andate, se volete farvi una risata e non siete di quelli che si scandalizzano per il buondì, andatelo a vedere e poi fateci sapere. Intanto
parlate
con l'Adeaz, ovviamente, certo.
Tra l'altro noi avevamo messo,
ma torniamo alla morte,
già la settimana scorsa un brano dalla colonna sonora di Brutti e Cattivi, perché la colonna sonora di Brutti e Cattivi è firmata
che era questo in sottofondo,
Life Society. E allora, dato che non volevamo
Society, però l'avrebbe detto Smith.
Scusa.
Stiamo omaggiando un nostro.
Scusa.
Va bene. E abbiamo deciso quindi di non rimettere un brano presente nella colonna sonora, troppo facile sarebbe stato, ma di mettere un brano che ci piaceva e basta. Quindi, per chi non lo conosce, questo è un brano che si intitola Prima di ogni prima. E visto che non l'abbiamo messo prima, lo mettiamo adesso. E dopo, il cinema di oggi a 8,
che è lunghissimo oggi.
Prima di ogni prima c'è un vuoto e salto giù, sudici di un'epoca, prima di ogni perdersi per ritrovare in ognuno di noi.
c'è. Spontaneo e più cool di costruito. Ora chiama anche il pool se ti ho colpito. Non mi dire che non ti è piaciuto. No, 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 no. Prima di ogni prima c'è un vuoto e salto giù. Su di G di un'epoca. Prima di ogni perdersi per ritrovare in ognuno di noi. Un colpo, la vita è pom pom. Wabu pom pom. Che prima di tutto ti toglie il respiro. Pensa al primo bacio, il primo pugno. Quella volta che hai guardato la paura negli occhi. Quando non hai potuto contare fino a 10. Prima di ogni prima c'è un vuoto e salto giù. Su di G di un'epoca. Prima di ogni perdersi per ritrovare in ognuno di noi. Un colpo, la vita è pom pom. Wabu pom pom.
Bautraumfabrik.
Devo dire che se il film sicuramente lo andremo a vedere perché è interessante, la colonna sonora mi lascia alquanto perplesso, ma andiamo oltre perché no, siamo
no, guarda io. No, ma lui quando entra in modalità ma Maurizio si mangia.
È tipo quei pezzi da primo maggio no, che piacciono no, a te, no. Vabbè, siamo lì.
Dubai, scusa, se mi permetti, insomma. Detto questo, andiamo avanti perché c'è, vedo una rubrica di cinema.
Guarda, oggi il blocco precedente l'Aslo è da tutta la settimana non gli è andato giù.
Ha preso di spunto.
È indigesto.
Però ragazzi, ma sia c'è tanta roba e soprattutto tanta merda, che è quella che piace al nostro pubblico qui nel cinema oggi 8, quindi vai veloce, vai,
infatti, comincia. Infatti stavo dicendo, c'è tantissimi film, a voi la parola. Cominciamo con il buon Justin, bentornato Justin.
Grazie Laszlo. We Are X è un documentario di Steven Kishak, storia degli X. Grande band heavy metal giapponese nota nel mondo.
Ah, pensavo Japan. Tutte le tue ex che adesso ci avresti enunciato questa storia di Justin.
Quindi abbiamo detto di essere veloci, giusto? Abbiamo
Justin
detto
Love. Justin Love.
Allora, storia degli ex band heavy metal giapponese nota nel mondo come Ex Japan, per evitare ambiguità con l'omonimo gruppo di Los Angeles. Dei loro successi e le tragedie che l'hanno colpita, del suicidio del chitarrista alla conversione religiosa del cantante fuggito per unirsi a una setta.
L'hanno ritrovato.
Pecca su. Vai. Lunedì questo, lunedì 30,
lunedì e torna
in multisala, non
l'abbiamo
detto.
Una grande richiesta al Goa con una scomoda verità 2.
Richiesta da chi?
Chi rientra?
Pezzo da.
Come si chiama l'autore?
Al Gore.
Al Gore.
Al Gore.
Possiamo evitare di fargli dire.
Raga, scusate, video. Però desto ritmo che arriviamo a metà.
Un coglioni,
seguo a metà.
11 anni dopo il documentario premio Oscar, una scomoda verità, Al Gore torna ad affrontare sullo schermo un argomento che in questi anni non ha mai smesso di approfondire. Il surriscaldamento del globo terrestre, le sue cause, i suoi effetti e le alternative praticabili.
Vabbè, allora, martedì 31.
Bello. Premessina, perché sennò l'Aslo mi dice: ma come esce? Shining non l'ho messo perché ne parliamo nel prossimo blocco. Esce okay, il 31.
Esce il 31.
Ne parleremo
31,
tra poco.
Notte di Halloween.
Oh, questo esce anche.
Finché c'è prosecco, c'è speranza.
Ah, mi incuriosisce, veramente.
Antonio Padovan, film con Giuseppe Battiston, ambientato nella campagna veneta, ovviamente nelle colline del prosecco, sulle colline del prosecco, dove una serie di omicidi e un unico indiziato, ovvero un morto, il conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo, che pare essersi tolto la vita inscenando un suicidio improvviso e teatrale. Un caso apparentemente impossibile per il neo ispettore Stucchi, metà persiano e metà veneziano.
Insomma, come l'hotel.
Sì, un bel purri di roba.
Allora, vado io con So Legacy. Non so se l'ho detto bene.
So
Legacy di Michael e Peter Spiering con Tobin Bell e Laura Vanderpool. Jigsaw è tornato. Sti cazzi. Alcuni corpi vengono ritrovati sparsi per la città. Ogni cadavere è stato torturato in modo macabro e particolare.
Cioè lui li piglia e gli dice: sì, ti va di riflettere un po' sulla morte?
E come no? Infatti guarda che Mastro Andrea che me lo annunci così mi fa pensare a The Place. In arrivo.
Vabbè.
Con l'avanzare delle indagini gli indizi punteranno ad un unico colpevole, John Kramer,
Jigsaw però è morto da oltre 10 anni. E allora chi è che ha preso il suo posto?
Ma questo ce lo svelerà il film, ovviamente.
Io
però
dico che con Soci hanno anche un po' rotto i coglioni.
Ce lo svelerà il film, però io sento di poter fare, di azzardare una previsione. Secondo me
sto cazzo
così. Comunque posso dire finalmente che esce Mazinga Z Infinity, animazione di Junji Shimizu. Purtroppo non c'è Smith a dirci, uscirà sicuramente nei multisala, credo,
però magari Justin.
Da nessun'altra parte. Justin, come lo diresti tu?
Che magari... Shimizu.
Secondo me è abbastanza bene. Sono passati.
È importante la.
Sono passati 10 anni dalla sconfitta delle forze del male e Koji Kabuto non è più un pilota, bensì, come suo nonno e suo padre, si dedica alla scienza. Durante un'esplorazione nel sottosuolo del Monte Fuji, trova una misteriosa ed enorme struttura chiamata Infinity, opera del Dottor Inferno, a causa della quale l'umanità rischia l'estinzione e quindi tornerà su Mazinga Z. In realtà di anni non ne sono passati 10, ne sono passati 45 da quando è uscito Mazinga Z, e questo è una sorta di celebrazione, e hanno chiamato grossi nomi a farlo. Quindi, gli amanti di Mazinga, tutti là. Domani c'è l'anteprima a Roma, a proposito. Se siete a Roma, andatelo a vedere.
Il mio Godard di Michel Hazanavicius.
Allora, buonanotte.
Allora, il nome Hazanavicius. No. Era l'altra sera ospite a Fahrenheit e Hazanavicius. Alla francese,
lui ha detto.
Alla francese pronunciato.
No,
ti dico di sì. Con lui Garrel, Stacy Martin e Bernice Beillot.
Stacy Martin. Oh, bisogna aggiungere. So. Ma quello lo sai.
Però Bernice è Beillot.
Le chiappe,
o Beillot anche.
Hanno messo a rischio una relazione.
C'è solo delle chiappe importanti.
Andiamo a vederla.
Puoi postare le chiappe di Stacy Martin? Il ritratto, comunque, il mio Godard parla del ritratto di una delle figure più importanti del cinema francese mondiale, quella di Jean-Luc Godard, vista attraverso gli occhi dell'allora giovanissima moglie Anne Wiesemski. Il 68, il maoismo, le proteste contro la guerra in Vietnam, ma soprattutto la storia d'amore appassionata e complicata tra Anne e Jean-Luc.
Anzi, la mano, ti volevo fare una domanda, appunto, perché lo so che sei in conflitto di interessi perché lo programma il Postmod, però... Hazanavicius, che è quello di The Artist, che comunque, cioè, loro leggevo oggi su Film TV che ci sono dei godardiani con i forconi e le torce, che sono tu che cosa ti aspetti?
L'hai visto il film. Allora, Hazanavicius, o Hazanavicius come dice il nostro amico Justin, è uno dei più grandi, è uno dei più grandi, forse il più grande falsario della storia del cinema. The Artist Docet.
The Artist, sì.
Questo film, che è tratto dalle memorie, appunto, da un libro, non mi ricordo il titolo del libro, di Anne Wiesemski, che tra l'altro è morta.
Scomparsa da pochissimo.
10-15 giorni fa, insomma. Lei, minorenne, inizia questa relazione con Godard. Godard la segnerà per tutta la vita, questa relazione. Tant'è che lei scriverà questo libro. La Redoutable è il titolo originale, che tu mi insegni, è tradotto, eh? L'irriducibile, giusto? E anche in questo caso un grande falso storico, nel senso,
dai, che
se siamo nell'ambito della commedia sentimentale, quasi melò, divertentissimo, geniale. Anche a me, Godardiano di ferro, mi ha fatto divertire tantissimo il film.
Può essere anche più.
La grandezza del film sta nell'aver ricostruito inquadratura per inquadratura, immagine per immagine, scena per scena, un film attraverso gli occhi di Godard, cioè attraverso quello che Godard ha portato al cinema.
Beh, se è così, è clamoroso.
È clamoroso.
Aggiungo solo una cosa.
Però il film è criticabile, è deprecabile, perché rientra in quel contesto di fascistizzazione della cultura francese che tenta di demonizzare.
Che è troppo complicato per parlarne in questa serie. Andiamo avanti, vai. Abbiamo un minuto e mezzo, abbiamo 12 film.
Mister Ove di Hannes Holm con Rolf Lassgaard Barparts. Il signor Ove
lo trovate al Postmod,
esattamente questo, sì.
Il signor Ove,
mamma mia,
io dico che questo è un gran film, secondo me. Comunque, il signor Ove, idiosincratico 59enne detestato dai condomini che amministra, viene estromesso da questo ruolo, nonché mandato in pensione dalla grande azienda in cui lavora, indesiderato da tutti e senza alcun desiderio che non sia la perfetta cura della comunità, decide di togliersi la vita, ma i suoi piani vanno a rotoli per una serie di circostanze. Su tutti l'arrivo della nuova vicina, Parvenu, di origini iraniane e con un marito svedese piuttosto imbranato.
Parvenu, in francese vuol dire il nuovo arricchito, che è Parvane. Comunque,
no, io
i film scandinavi vado a vedere tutti a scatola chiusa, perché sono bellissimi.
Questo è un... orca miseria.
Tranne... tranne
The Snowman.
Ok.
Sì, un Forrest Gump,
svedese. Però passaci quell'ottimo vino, Andrea, che mi sembra molto interessante.
Greco, credo
che lo facciano solo a Livorno la pribottiglia, tra l'altro.
Allora, il film che invece andrò a vedere io a scatola chiusa è Mistero a Crooked House, perché è tratto da un romanzo famosissimo di Agatha Christie, lei stessa ha sempre definito il suo vero capolavoro, dove il detective di turno viene reclutato da un ex fiamma per trovare il colpevole dell'omicidio di suo nonno, un ricco patriarca, e passerei oltre.
Sì, solo una cosa volevo dire.
Christine
è bravo, vabbè.
Esatto, ecco, puoi postare per piacere una foto di Christine.
Con Giacomo siamo sempre d'accordo su questo.
Gli asteroidi, che è un film di Germano Maccioni con Pippo Del Bono e Chiara Caselli. È l'unico film italiano in concorso al Festival di Locarno. Pietro e il suo amico Ivan, 19 anni, in conflitto con la scuola e la famiglia, gravitano in un'altalenante provincia industriale. Sullo sfondo una serie di furti nelle chiese compiuti dall'inafferrabile, una banda dei candelabri, e l'incombere di un grande asteroide in procinto di passare molto vicino alla Terra. Tutto questo rende un amico loro un pochino strambo, fissato con questioni astronomiche e filosofiche, è sicuro che precipiterà sul pianeta annientando l'umanità. Un film molto interessante che programmerà tra l'altro il postmodernissimo.
Dal
9 di novembre, l'11 ci sarà il regista Maccioni ospite,
che è quello che ha fatto il documentario su Ferretti.
Bravo, film su, anche qui siamo in quell'ambito, colonna sonora straordinaria su dello Stato sociale. Un film interessante, un film Papa che Ferretti, guarda Papa ai giovani.
Scusate, posso dire che questo rosso è veramente buono? Com'è che si chiama? Ridiccelo.
È un monovitigno riscoperto in quel di Todi, lo sottolineerei due volte.
No, eccellente, dalle parti del nostro...
Però non è un rosso, se leggi l'etichetta che non diciamo per pubblicità...
No, mai! Mai!
Non facciamo il nome
perché sarebbe gravissimo.
Posso avere un bicchiere, per favore?
Sì, daccene un bicchiere.
Eia!
Sì, sento il bisogno di fare un'azione autoriferita. Comunque, Capitan Mutanda, animazione di David Soren, nuova fatica DreamWorks, questa volta tratta da una serie di libri che ha fatto milioni e milioni di copie, si chiama Captain Underpants, nei multisala. Due bambini di quarta elementare amano fare scherzi, nascondersi nella loro casa segreta e scrivere fumetti che vendono nel cortile della scuola. Ma la loro creazione Capitan Mutanda prende vita quando la coppia accidentalmente ipnotizza il preside, che si trasforma in un vero e proprio supereroe.
Uno spasso.
Forse sì. Visivamente è un po' strano, è un po' minimale rispetto alla Dreamworks, però sicuramente loro fanno roba seria. Andiamo avanti velocissimi, che siamo oltre, ci sono
velocissimi.
Vai.
Ma no, io c'ho una domanda. Posto Stacy Martin, Christine Hendricks, ma mi manca la terza, perché ne voglio.
Ma guarda, Chiara Caselli c'ha le belle chiavi.
No.
L'attrice che ha fatto il film dei Taviani, l'ultimo film dei Taviani con Luca Marinelli, che qui non è segnato.
Ok, la vado a scoprire.
Cerca,
posto.
Vai con lui, ragazzi.
Geostorm, multisala di Dean Devlin con Gerald Butler, Jim Sturgis, Abby Cornish, Andy Garcia e Ed Harris. Tutti i satelliti meteorologici hanno cominciato a funzionare.
Ragazzi, dai.
Creando una tempesta artificiale, i due fratelli scienziati devono viaggiare nello spazio per fermarla. Allo stesso tempo è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. È un film che secondo me...
Cioè, due in una.
Mamma mia. Allora, Gifted, il dono del talento, anche questo mercoledì primo, di Mark Webb con Chris Evans.
Scusa, Mark Webb è quello di Amazing Spider-Man, una merda. Chris Evans è Capitan America. Hanno
fatto una bella combo. Un uomo si prodiga per la figlia della sorella appena scomparsa. La bambina dimostra di avere le capacità matematiche prodigiose e non sarà facile tutelarla.
Questo lo posso dire io. Una questione privata, il nuovo film di due geni, secondo me, che sono Paolo e Vittorio Taviani con Luca Marinelli.
Da un romanzo di un altro genio.
Fenoglio. Esatto. Estate 43, Milton e Giorgio, l'uno pensoso e riservato, l'altro bello e estroverso, si incontrano nella villa estiva della giovane Fulvia. Entrambi ne sono innamorati e lei gioca con i sentimenti di entrambi. Un anno dopo Milton, partigiano, si ritrova davanti alla villa ora chiusa. La custode lo riconosce e insinua un dubbio. Fulvia, forse, ha avuto una storia con Giorgio? Per Milton si ferma tutto, la lotta partigiana, le amicizie, ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la verità.
Questa tra l'altro è l'unica regia non gemellata, diciamo non sono gemelli, ma l'ha fatta solo Paolo.
Ah, ecco. Bisogna chiudere. Posso solo chiudere? Per ridere, vai.
Dove i due esce da solo perché...
È una citazione del film di Boris, il titolo è una citazione del film di Boris.
Fa uno sfracello, non c'è campo, e torna la regia Federico Boccia, finalmente, con Vanessa incontrata, e Gianmarco Tognazzi, un gruppo di liceali si trova in giro
incide in un paesino del Salento dove i cellulari non prendono.
Originale.
Io già capito, io già rido.
Bellissima. Senti, non mancheranno momenti di panico e astinenza da wifi.
Beh, grazie. Vai direttore, vai.
È Valentina Bellè quella che dicevi tu.
Dicono.
Perfetto.
Vai.
La postiamo. Noi, dato che Rodrigo D'Erasmo, il nostro amico Rodrigo D'Erasmo, si è fatto la colonna sonora, la sua prima colonna sonora di Terapia di Coppia
per amanti
attualmente in programmazione di cinema, abbiamo colto l'occasione per mettere uno dei nostri gruppi preferiti, almeno mio e di Justin, giusto?
Senza dubbio.
E quindi un brano abbastanza recente ma comunque decisamente già entrato nella storia del rock che ci piace a noi. Questi, come lo sapete, sono gli After Hour e questa è Non voglio ritrovare il tuo nome.
Scava sotto i buoni c'è un cadavere, sotto i cattivi un angelo ucciso da un'idea. Dicevi che la gente ha ciò che merita e tu eri mia e noi soli non saremmo morti mai. L'ho nascosto dentro me così bene in fondo a me che la vedo la tua luce, sai, ma non riesco a ritrovare il tuo nome.
Traumfabrik.
E questo è senza dubbio l'anno, questo è l'anno scorso, l'anno di Stephen King, perché dopo It che ha fatto man bassa, io ho detto Stephen.
Cominciamo subito a ottimizzare i tempi, dai.
Subito Stephen con ritmo King,
che dopo aver fatto man bassa con il suo It in sala si vede dai, ma io ce la faccio veramente,
dai,
e deve rientrare
frizzantina, la facciamo.
Si viene a riproiettare uno dei capolavori assoluti della sua sicuramente
fantasmagorica filmografia.
Esatto.
La filmografia e la bibliografia per quanto riguarda
possiamo avere anche un goccio di quello,
cioè
Glero.
Anche cioè Emanuele Agnelli
beve l'incredibile Shining di Stanley Kubrick, peraltro
Stanley
Kubrick, peraltro ripudiato dallo stesso King, no? Che ne fece una versione sua. Sì, no, per cazzo, ne fece una versione sua.
La versione sua è imbarazzante. Cosa aveva King, grandissimo scrittore,
un po' meno come regista.
Vabbè, ma comunque versioni ce ne sono state di chiunque.
Sì, vabbè, ma stiamo
cosa hai?
No, c'ho tante cose, non le posso dire.
Qualcuna poco riuscita, altre molto riuscite, e io ci tenevo, l'ho detto anche via.
Abbiamo una webcam.
Dovete overlo.
Sì.
Guardate,
ascolta, guarda,
viene con le fotocopie.
A differenza tua, io mi
studiamo.
io secondo me è onorevole, cioè, questa cosa.
Io lavoro,
guardate più avanti, quelli seri vengono con la comunque non perdiamo tempo.
Posso finire la mia frase? Volevo dire che tra le versioni che ho maggiormente apprezzato, e come me centinaia di migliaia di utenti, c'è una che trovate su YouTube a nome Lupus Yonderboy, una versione di Shining
notevolissima,
mitologica, che è entrata nei libri scolastici da quest'anno, insegnano ai ragazzini.
Imparano i ragazzi.
Però scusate, non l'andate a vedere adesso, andate, perché sennò rovinate la visione. Chi non la vede, è meglio guardare il film, perché dopo, cioè, mi incontro gente che mi dice io
ma
non
perché
riesco.
Scusa, non guidavo una multipla?
No, purtroppo sì, no, però puntando, scherzi a parte, parliamo di cose serie, che già il tempo è pochino. Questo Shining, chi l'ha restaurato?
L'ha restaurato United States of America.
Viene dai Stati
Uniti.
È un restauro international,
non come il Suspiria massacrato dalla Videa, ci dispiace dirlo, l'anno scorso. Questo è un restauro fatto come Dio comanda. Parlerò solo del restauro perché in questo anno escono due film restaurati straordinari, uno di Kubrick e l'altro di Spielberg, Shining chiaramente, e l'altro invece è Incontri ravvicinati del terzo tipo, che sono due restauri magistrali. Li vedremo entrambi al Postmodernissimo durante la stagione, però lascerei la parola a chi meglio di me conosce sia Stephen che
Simone Rossi.
Io credo che Shining sia, almeno per me, è uno dei più grandi film mai girati di sempre, cioè proprio una cosa che va oltre ogni immaginazione. Vedi,
questo lo dico in tuoi appunti.
Lo dico io che l'ho visto una ventina di volte. No, io semplicemente visto che dovevamo parlare di questo film e dovevamo dire qualcosa più o meno originale, sono andato a recuperarmi la più grande biografia dedicata a Stanley Kubrick, che è quella di Vincent De Brutto, che appunto approfondisce e tratta il film. Magari parliamo di due o tre aneddoti che riguardano il film, se volete.
Sì, no, mi sembra.
Ma parliamo di due o tre aneddoti.
Anche perché sul film è stato detto
la quantità di cocaina che è stata.
Pesco qui e là. Allora, rispetto al film, ci sono molte differenze, come dicevamo. Una delle più incredibili, più evidenti, è che la camera non era 217 ma era 237. La modifica fu fatta da Stanley Kubrick perché la facciata dell'Overlook Hotel era ispirata al Tamberlain Lodge, che è un hotel americano.
Sì.
E quelli del Tamberlain dissero che se avesse chiamato con lo stesso numero di camera quella presente
nessuno l'avrebbe voluto
andare, quindi lui la cambiò. Una cosa importantissima è che molto del successo del film è legato alla Steadicam, all'applicazione della Steadicam di Garrett Brown, che fu l'inventore. Garrett Brown, che all'inizio doveva semplicemente fornire la camera e poi un operatore avrebbe eseguito le riprese. Garrett Brown fu invitato dal seducente Stanley Kubrick a vedere la struttura dell'Overlook Hotel e come lui aveva concepito le camere tutte comunicanti per sfruttare al meglio la Steadicam. Fu talmente inebriato da quello che vide che si propose lui stesso di fare da operatore. Quindi Garrett Brown è l'operatore ufficiale di Shining, è la persona che venne massacrata più di tutte da Kubrick, che gli faceva ripetere sequenze anche dentro al labirinto che Kubrick fece chiudere. Quindi era veramente tutto chiuso, perché capitava che Garrett Brown, girando e voltando con la Steadicam, riprendesse uno spazio aperto,
quindi non va bene.
Per Kubrick, e giustamente, non era accettabile.
Impensabile.
E quindi lui faceva queste cose, faceva fare la ripresa a Garrett Brown per fargli rivedere il pre-registrato, lo costringeva a rifare tutto il percorso a ritroso nel labirinto, a scendere ed andare a vedere il girato. Questo anche per 30-40 riprese consecutive.
Gente, ci è andata un'analisi per lavorare con Kubrick.
Per darvi un'idea della precisione e della maniacalità del personaggio, diciamo che Kubrick mandò Leon Vitali a selezionare 500 ragazzini per il ruolo di Danny, e lo fece selezionandoli nelle città di 5.000, di Chicago, Denver e Cincinnati. Direte, perché solo queste tre città americane? Perché lui voleva che il bambino scelto avesse un accento che fosse a metà strada fra quello di Jack Nicholson e di Shelley Duvall.
Anche questa,
cioè, per dare un'idea della
follia
e della grandezza.
Della grandezza.
C'è un altro aneddoto che ci ricorda Fioravanti.
Allora, tre anni fa, tantissimo, nella compianta sagra del cinema che si svolgeva a Pretola.
Beh,
Pretola.
Adesso si svolge
in
Tremanica.
Però ci dispiace che non sia
più con noi,
a Pretola,
in Umbria.
A cena, venne l'autista, sì, esatto, venne l'autista, l'autore e veramente l'autista di Kubrick,
l'ex factotum
ci raccontò degli aneddoti interessanti proprio riguardo a Shining. Lui disse, dopo la seconda settimana di lavorazione chiese la dispensa di non portare più Jack Nicholson in auto, perché oltre al fatto di quel problemino che abbiamo accennato prima, una macchina un po' impolverata, non lavata, però diciamo che
una Duster forse
questa Duster, polvere lo rendeva, lui l'ha definito così e ci ha fatto collassare alle 200 persone che erano lì, un galletto. Cioè Jack Nicholson per lui era un galletto, traduzione, scopava ogni ragazza che incontrava sul set, in poche parole, Shining.
Posso solo dire, dopo chiudi tu, voglio solamente dire che la cerebella dopo
a cena,
dopo due minuti
fa. Questo purtroppo non ce lo può confermare il buon Stanley, che è morto il 7 marzo di qualche anno fa, ma la cerebellima scena del triciclo della scena mitica, insomma, ricorda tantissimo la scena di un film di 4 anni prima che risponde al nome di Omen, 1976.
Omen, il presagio,
un grandissimo film d'orrore. Spero torni al cinema quanto prima, dove ci sono dei dialoghi tra due tricicli molto molto interessanti.
Vero. Più di velocissimo,
che riguarda la scena finale del film, quindi ci sta. Kubrick stava lavorando all'ultima inquadratura del film, un lento carrello che attraversa l'ingresso dell'Overlock e finisce sul primo piano di una foto del 1920, in cui Jack è fra gli ospiti dell'albergo. Girarono quella scena per giorni, ricorda un testimone. Stanley si limitava a guardare il monitor e a dire di nuovo. Non riuscivano a superare un terzo della distanza attraverso la hall, gli ci volle una settimana per coprire un terzo della strada. Stanley continuava a vedere dei sobbalzi, voleva che fosse perfettamente liscia, così cambiarono il carrello del dolly, poi lo misero su un binario, poi lo tolsero dal binario, poi cambiarono le ruote, poi ci misero più peso, poi il peso non bastava e ci misero su più persone. C'era gente appesa a questo carrello che cercava di stare immobile per poter fare questa inquadratura.
Genio,
lo ascolterei per ore con questa replica.
Io mentre vedo arrivare una limousine da cui vedo scendere il professore, ricordo che
Tra l'altro anche lui impolverato.
Le limousine non sono più pulite come una volta. E ricordo che su quella foto del 1920 partiva un tema musicale memorabile che ho messo anche nella mia versione, modestamente.
Mia.
Ma
veramente.
Questo è Ray Noble and his orchestra e ci sentiamo Midnight, the Stars and You.
Midnight were the stars and you. Midnight and a rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought a sweet romance. I know all my whole life through, I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight were the stars and you.
Element, Bar Traumfabrik.
Signori, squillino le trombe, non dico il resto, il professore è qua tra di noi.
è un'emozione grandissima.
Rombino le squillo.
Ecco, come al solito, qui non si prende sul serio la situazione cinematografica italiana. Questa sera è il professore che vi parla. Voi direte, tutte le sere parla il professore? No, nel senso di docente. Vi parlo, come ha detto, ai lavori della trasmissione del sapere. Quasi sempre.
Che non è la nostra.
Docente decente.
La trasmissione del sapere senz'altro non è questa.
Il discorso è complesso. Quasi sempre gli addetti alla formazione, sia essa scolastica, primaria, secondaria, universitaria, quando parlano di giovani, smentiscono il luogo comune espresso dalla rozza società. Oh, ma questi ragazzi sono così svogliati, sempre lì col cellulare in mano, e non studiano, sono arroganti, pigri, ignoranti e non sanno cos'è il sacrificio. E insomma, noi eravamo meglio. La chiosa a questa frase. A queste parole... I docenti, i formatori, gli allenatori, i parroci, i capi boy scout, i professori insorgono, smentiscono tutto con frasi che anche qui sono sempre le stesse. Ma non è vero, i giovani oggi sono vivaci, intelligenti, certo sono sensibili, fragili, ma certamente brillanti e intuitivi. Ecco, è un professore che ve lo dice, smentisco categoricamente, non è vero un cazzo! Prendendo a prestito le parole di Nico Nicchiarelli, posso affermare con certezza che i giovani sono noiosi, tremendamente noiosi, magari non per colpa loro, e vi spiego perché e come questo c'entri con il cinema. Da 30 anni a questa parte, una società inqualificabile, totalmente portata al profitto, ha divelto quello che rimaneva della formazione di una coscienza dei giovani. Le strutture deputate alla crescita delle generazioni successive sono morte e sepolte. Gli oratori, le piazze, le case del popolo, il campo da calcio, ma su tutto la scuola pubblica. È davvero impossibile lavorare nella scuola e non vedere come con ostinazione si sia tentato di distruggere l'istruzione pubblica. Una botta oggi, una riformella domani, uno sgambetto dopodomani hanno dato il via al progressivo e totale smantellamento dell'istruzione democratica. Perché la scuola non funziona, come la sanità, la giustizia? Se la scuola non funziona, fa comodo al sistema e danneggia solo i più deboli. E tutto ciò ha reso gli adolescenti deboli, senza ideali, preda di un'apatia consumistica, bovinamente supini, privi di ogni tipo di senso critico. Quando la partecipazione ad Amici o a X Factor dei miei studenti è l'aspirazione massima, io mi faccio qualche domanda. Arriviamo al cinema e vado incontro all'Aslo questa sera.
Venga,
arriviamo al cinema,
venga,
sì,
professore.
E glielo spiego. Siamo di fronte ad una crisi preoccupante degli incassi. I numeri dichiarano un'emorragia preoccupante di tutto il cinema. Ma se andiamo a vedere gli incassi dei giovani registi italiani, c'è da piangere. L'Intrusa, L'Equilibrio, Gatta Cenerentola, Aciambra insieme non arrivano a mezzo milione di incassi. Se guardiamo le biografie di questi registi, ci accorgiamo che si tratta dell'ultima generazione che ha creduto al valore fondante della cultura. Ma che fatica arrivare a fine mese, però. Ecco, il sottoscritto da adolescente è stato sospeso 3 giorni dall'istituto del suo liceo scientifico perché voleva vedere Apocalypse Now a scuola. Il preside fascista e colluso l'ha sospeso. Oggi i miei studenti, se parlo di cinema, sbadigliano. Da un rapporto serio, e quindi il pezzo è abbastanza serio, emerge che i ragazzi non vanno al cinema, sapete perché? Perché non possono decidere quando iniziare e quando stoppare la visione del film. Insomma, i ragazzi vogliono fare il cazzo che si pare, abituati a farlo. Dove? In famiglia. A scuola. Perché infrangere le regole va bene, ma oggi bisognerebbe che certe regole tornino. Arriviamo dunque alla conclusione. L'istruzione pubblica è stata distrutta perché faceva comodo così. Ma com'è stata distrutta? Mettendola in mano ai pedagogisti, che fanno più danni del terremoto in Irpinia. Una volta il sapere era su un determinato livello e i ragazzi per raggiungerlo dovevano scalare le tappe delle istruzioni. Oggi, con un linguaggio delirante da campo di concentramento permeato da cazzate tipo la centralità dello studente, andiamo incontro al ragazzo nel suo processo di apprendimento, il livello del sapere si è abbassato completamente e non è più lo studente che deve raggiungerlo, perché gliel'abbiamo masticato per paura dell'insuccesso formativo. Ecco, questa è una cosa che sta accadendo anche al cinema, ragazzi miei. troppo complicato Blade Runner, troppo difficile riflettere su Dunkirk, il cinema è in crisi, e allora come lo possiamo distruggerlo del tutto? Diamo la soluzione del problema ai produttori, che sono i pedagogisti del cinema e che andranno incontro ai ragazzi. E come gli andranno incontro? Agli spettatori, facendo film di merda. Metteranno al centro del progetto film con banali amori e malattie dei teenager. E allora io dico una cosa alle Susanne Nicchiarelli, ai Gio Carpignano, vi dico una cosa, giovani registi italiani, resistete, continuate a fare bei film, come Nico, come Aciambra, come L'Equilibrio, registi, produttori, sedetevi sul bordo del fiume una volta tanto, siate voi ad aspettare, tanto prima o poi passerà il cadavere di questa società e sarà lei, come sempre, a venire incontro alla vostra soluzione, solo che questa volta la soluzione sarà definitiva sul serio, perché la società è morta.
Professore, i pezzi amari per me sono amaro, i miei preferiti.
I pezzi amari.
No, per me la rognolo che scivola in gola.
Posso dire amaro, però anche un po' grero di toglie.
Esatto. Io mi sento di fare questa azione autoriferita. Vogliamo metterla a favore di camera?
Ma sai che è veramente buono.
Asse nero.
Sì, sì,
no, io preferisco.
Asse nero non si può dire.
È brutto, è brutto.
No, ma è la canzone Asse nero.
Comunque, no, io a me piacciono i pezzi, quelli un po' più paglianceschi o quelli più seri del prof, quelli più amati.
Niente via di mezzo.
Se mi permetti, invidio tantissimo quella performance, quella presenza alla festa del premio Oscar di Sorrentino.
Sì,
cioè,
sì,
si rimane una delle perle più grandi.
Però ce ne sono tanti. Una volta faremo la compilation.
Il trenino fatto con la sedia di Bertolucci.
Quella è stata molto meglio bella. Prego, Air Director, via, veloci.
Allora, noi in questa quinta stagione siamo partiti un po' in ritardo con la scusa della puntata numero 100 e ci siamo persi della roba che solitamente vi avremmo raccontato. Ad esempio, il 4 ottobre scorso nel cinema è uscito un film concerto che io avrei sicuramente voluto inserire nella rubrica Musica in HD, e dato che il 4 ottobre eravamo ancora tutti belli in vacanza, ho deciso di farlo oggi. Sto parlando di The End of the End, la fine della fine. E chi sono? E chi sono? Dite di sì, ma nessuno lo dice.
Black Sabbath.
Oh,
Black
che cavolo!
Ce l'abbiamo sotto. Io lo sapevo, non ho, allora, mi sono permesso.
Black Sabbath.
Ozzy Osbourne.
Ciao. Buonanotte.
Allora,
se voi non sapete le lingue,
un film concerto come tanti ne abbiamo visti in questi ultimi anni.
Tantissimi.
Ma diciamo che questo non è un concerto come tutti gli altri, perché in realtà è stato veramente l'ultimo concerto, ovvero il film è stato registrato durante l'ultimo tour, con molte immagini allo show finale che la band il 4 febbraio scorso ha tenuto a Birmingham. Perché a Birmingham? Perché ovviamente la città dove tutto ha avuto inizio, ovvero loro vengono da lì, e in realtà l'hanno formato questo gruppo nel 1968, cioè nel senso, questo show che ha chiuso la loro carriera in realtà ha racchiuso quasi mezzo secolo di rock e in realtà di metal, insomma. Considerate, oltre 1,5 milioni di persone sono andate a vedere quest'ultimo tour. Comunque, la band padre del metal, sicuramente 31 album pubblicati, considerate che dal 70 al 2010 hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Lars Ulrich, dei Metallica, ha detto spesso: se non ci fossero stati Black Sabbath non ci sarebbero stati Metallica, e io avrei continuato a distribuire giornali, ecco, per farvi capire, insomma.
E secondo me non sarebbe andata male
la considerazione. Ma perché lui ha fatto così?
Perché i Metallica ci hanno rotto.
Ma stai zitto.
Allora, oggi compagni hanno dichiarato nel film: tornare a casa dopo tutti questi anni è stato qualcosa di speciale, sicuramente è stato difficile dire addio ai fan che ci hanno seguito per tutto questo tempo, e non avremmo mai potuto immaginare all'inizio della nostra carriera che 40 anni dopo saremmo tornati proprio qui a casa nostra per il nostro ultimo spettacolo. Quindi, diciamo, se volete andarvi a vedere, non più al cinema perché è passato un giorno solo, ma magari lo recuperate in qualche modo, sappiate che, insomma, per loro sicuramente è stato un momento molto importante. Inizia tutto il grande Sabba, perché in realtà questo è il film, con il pesante riff di Black Sabbath, brano datato appunto 1969, e poi in scaletta Iron Man, War Pigs, Paranoid. Sweet Leaf e ovviamente Paranoid, assolutamente. Ci sono in mezzo interviste a tre membri originari: Ozzy Osbourne, ovviamente fuori come un balcone, ma quello ormai dopo la serie su MTV, ecco, non c'ha più niente da nascondere perché... Però canta bene, allora, quando parla non si capisce nulla, però è sottotitolato, quindi diciamo che però canta bene. Poi c'è Tony Iommi e Geezer Butler. La loro amicizia risale ai tempi dell'infanzia, è ancora intatta, e questo si vede nel documentario. Il quarto, Black Sabbath, ovvero il batterista Bill Ward, invece non ne ha proprio voluto sapere, non ha fatto parte del tour, non è nel film, eccetera eccetera. Il film fondamentalmente è basato su questa rielaborazione di decenni, no? Di gioia e travaglio, di eccessi e contraccolpi, insomma. Credo che Ozzy Osbourne sia un po' il personaggio che forse rappresenta meglio di altri i danni che possono fare il successo,
direi di sì.
Per esempio si capisce quanto sono legati alla loro città, gli chiedono: è più importante la band o l'Aston Villa? Assolutamente sicuri l'Aston Villa, non c'è dubbio, rispondono. E ovviamente c'è anche, diciamo, un aspetto tecnico che è interessante, ovvero le riprese sono molto belle in alta definizione, quindi chi è in sala riesce a entrare in quel calore che effettivamente questi spettacoli, diciamo, metal, chiamiamo così, Black Sabbath in particolare, hanno sempre cercato di trasmettere. Ovviamente questo film è l'atto finale di una delle più grandi band metal di sempre, e su My Movies ho letto una bella frase: se fine doveva essere, è difficile svolgere meglio il doloroso compito. In effetti diciamo che, ecco, è un viaggio nella loro musica che si può consigliare tranquillamente anche chi non è proprio un fan di Black Sabbath, perché in generale è sicuramente uno spaccato di... Cosa
hai scelto? Se fremo nel sapere cosa
ecco, e ora ve lo diciamo. Allora, con un'introduzione molto lunga possiamo vedere se il nostro... chi è, scusi?
Professore, è molto...
è rimasto il professore, amico dei Black Sabbath.
Di Osbourne in particolare.
Cosa ho scelto? Scusate, ma qui si parlava di celebrare questa grande band, allora mi ha scelto un pezzo così a casaccio. In questi 100 milioni di dischi venduti, qualcuno si è anche messo nello stereo tipo per 100 milioni di volte a palla. Heaven and Hell, ovviamente i Black Sabbath.
Tu capisci chi sei?
Staffel 5
è un mare di fünf per il momento più alto di questa
trasmissione. È tornato a farlo.
Faccia in fünf,
ballo di
leggenda,
nuovo.
Cittadina di Laszlo
come se in futuro potrò dire
pure io so ciao.
Ma più che un foof, io vorrei farvi un sex. E chi conosce tedesco,
anche no,
chi conosce tedesco sa che cosa sto pensando, perché questa è la settimana del brutto male numero 6.
Oh,
sesta edizione del brutto male, che si apre come non si era mai aperta, senza nulla togliere ai grandissimi selezionatori di quella che è la scena cinematografica del brutto male. Ma questa volta abbiamo in sala niente po' di meno che The Shining.
Bravo!
La luccicanza!
Ma c'è in sala di cazzo! Ma il bar ce l'hai il Grero di Todi.
Ci avremo Ricchetto del... Nero!
Grero. Prenderemo appositamente.
Ci avremo la signore! Puoi dire Grero di Todi?
La faccio corta su Todi. Scusate, Todi, la faccio corta su.
Sì, perché c'hai giusto
7 minuti.
31 ottobre 2017 al postmodernissimo va in scena il brutto male numero 6. Quest'anno in sala troverete Pumpkinhead di Stan Winston del 1988, 86 minuti in versione originale sottotitolata. Shining alle ore 21 di Stanley Kubrick del 1980, 119 minuti in versione restaurata 4K.
Ho aggiunto un babà.
E a mezzanotte, la proiezione di mezzanotte, alternata da vari concerti prima e dopo, DJ set, eccetera, eccetera, Creature from the Black Lagoon.
Oh, bellissimo. Jack Arnold. Detto anche Creature from the Black Lagoon.
No, no, creature.
Ho capito. No, no, lo dico per i nostri
le
amici
bestie.
Che capiscono.
Le bestie della Black Lagoon.
Creature. Creature. Il mostro della Laguna Nera, per i nostri amici
italiani.
The Jack
italiani. Arnold. The Jack Arnold del 1954.
Grandissimo film.
Io c'ho parlato Creature of the
di chi è di Jack Hanno? È di Jack Hanno? Non ho capito.
From the Black Lagoon.
Creature.
Comunque film
è italo-americano il film, italo-americano.
Film capolavoro da vedere, sì, assolutamente.
Il capolavoro, il Grero sta facendo effetto.
Sì, sì, funziona.
Vabbè, vado breve.
Abbiamo bevuto un po' di
Grero. La ma sai perché?
Perché il mio casino è ampliato.
Wow, ma questa è nuova, non l'avevo mai sentita.
No, la pezza,
ma che fine avrà fatto la povera
Vicky?
Poverino. Allora, detto questo, veniamo alla settimana del postmodernissimo. La metto
perché
per prima,
il mio
sennò,
casino è ampliato.
Se no mi accusano sempre di essere un favoreggiatore delle cosche. No, no, no. Allora, Nico 1988, ancora in programmazione fino al 30 di ottobre. Gli spettacoli ve li vedete da soli nel sito. In programmazione al postmodernissimo anche Victoria Abdul di Stephen Frears, ne abbiamo parlato questa sera. Ma soprattutto Una donna fantastica di Sebastian Lelio. Un film, non c'ero venerdì scorso, ma sono sicuro che chi mi ha preceduto in questa trasmissione ne ha parlato molto molto bene, perché trattasi di un grandissimo film.
Però una mia amica
che vi straconsiglio di vedere. E poi, inedito in Italia, Cure a domicilio di Slavek Orak, un film ceco e slovacco, nel senso che è una coproduzione tra la Cechia e la Slovacchia, dunque possiamo chiamarlo con un certo friccicolino ceco e slovacco.
Torniamo dietro.
Chi è? Chi?
Dietro al patto chi? Di Varsavia, quando c'era il bel patto.
Vorrei
di
rifugiarmi, ma soprattutto
ricordo, non finiranno mai.
Mai, ma soprattutto vi ricordo un appuntamento molto interessante che coinvolge l'intera città, perché sono il 28 ottobre, in occasione della marcia su, cioè del funesto anniversario di quella data della marcia su Roma, la città ha deciso di rispondere chiaramente con la costruzione di un momento aggregativo curato da Lampi, da Libera e da tante realtà, tra cui il Cinema Méliès e il Postmodernissimo. Al Postmodernissimo si arriva a fine giornata alle 9:30 insieme a Libera, ci sarà un intervento sulle vittime antifasciste della mafia e a seguito la proiezione di quel capolavoro che di cui abbiamo parlato testé alludendo al Solinas, che risponde al nome di Salvatore Giuliano, capolavoro indiscusso.
Vogliamo dire una cosa alla celebrazione della marcia su Roma, anche temporalmente, certo, contestualizzata.
E allora mangia la merda.
Esatto.
Ecco.
Ne
mangia la
tanto.
Merda, però accompagna la settimana
con un ottimo Grero.
Comunque, in quella settimana, in questa settimana ovviamente Shining, c'è la sera del brutto male, ma anche il primo e il 2 novembre straordinariamente tutte le sere in programmazione, e escono due film interessanti, l'abbiamo detto prima, Mister Ove di Hannes Holm, vincitore, non l'abbiamo detto, di un EFA e candidato a due premi Oscar, e soprattutto quello di Azanavisiu, La Redoutable, che è tradotto in italiano Nel Volgo, il mio Godard.
Dai,
ovviamente
cazzo.
Il 30 ottobre si chiude anche la rassegna Palestina, che è giunta al termine.
Pensiamo a cose positive.
al cinematografo Sant'Angelo. In programmazione quello che sembra essere uno dei casi cinematografici della stagione, in quanto ad incasso in termini assoluti no, ma in termini relativi per le sale che lo hanno programmato è uno dei successi più straordinari fino ad oggi.
Per culo!
Il film si chiama
così, gratuito.
Grazie, mio Vincent. Il film si chiama, pensavo mi tagliassi l'orecchia, no. Il film si chiama Loving Vincent, che non so se avete visto.
Ah, bellissimo, bellissimo, visto? Su Van Gogh.
Ne avete parlato in trasmissione?
No. L'abbiamo parlato con te al cinema di Oggiotto, è quello tutto dipinto, sì, sì, sì. No, che mi sembrava un'operazione un po', però magari...
Io personalmente
io non l'ho visto, ma hanno detto che veramente tre persone l'hanno visto, tre persone hanno detto capolavoro.
Comunque il film è
bello. Ma le tre persone totali che sono andate?
No,
tre persone.
Scherzo. Diciamo che
è un film in cui cioè se capisce o non ci si capisce. Io non ci ho capito un cazzo.
Quanto mi piace la risata di Sergio.
È un grande Sergio. Allora, devo dire che il film rimane in programmazione fino a mercoledì 1 novembre, dunque avete tutto il tempo.
Anzi, posso aggiungere una cosa su Sergio?
Io non riesco a volergli male a Tom, è troppo
simpatico. Anche
Itala.
Levate gli Erbino,
Levate gli Erbino.
Comunque, vi dicevo che Loving Vincent è in programmazione al cinematografo Sant'Angelo fino a mercoledì. Insieme a questo film c'è anche un film che si chiama Alzo Sprash, si direbbe in altre lingue, così parlò De Crescenzo.
Sì, non in tedesco, senz'altro.
Ma quindi vai in sala
De Crescenzo.
Sì, sì. Anche l'iniziativa del biglietto sospeso, no?
Guarda, francamente me ne infischio, direbbe De Crescenzo. No, ecco,
io no, direbbe Red
cito
Vater,
il maestro, cito il maestro.
Era volando pure la governante tedesca.
E infatti, la rotta, la signorina Rottweiler.
Botta, saluta la Flora!
La Flora e la Paola. Allora, venerdì 27 fino al 31, questo accade al posto a cinematografo Sant'Angelo, dove annunciano evidentemente paghi della scelta di aver paghi ma non troppo, mai troppo ma mai sazi, della scelta di aver programmato film a tema arte, e dunque ci ripropongono il 7-8 novembre Bosch, Il giardino dei sogni,
Hieronymus, quasi mio omonimo, beh, grandissimo.
Assolutamente.
Il mio antenato, Bosch. Vabbè, io uso un po' Bosch.
Almeliers, in programmazione fino al 1 novembre. Il ritorno in Borgogna, 28 ottobre, antifascismo in marcia, anche Almeliers, abbiamo detto prima. Dal 29 ottobre al 1 novembre, Monster Family di Olga Trappe. Devo dire che l'animazione tedesca qualche volta non si guarda
questo. Stai scherzando.
È stato molto bello.
Non lo so se Monster Family rientra.
Insomma, non esageriamo.
No, appunto, però spesso capita. Comunque, ricordiamoci, perché dal 2 di novembre in sala al Méliès troviamo Una questione privata di Paolo e Vittoria Taverani, scritto da loro, ma regia questa volta solo di Paolo. Spero che questo non significhi che Vittorio sia affaticato, perché insomma comincia ad averci un po' di anni. Mi auguro che il film insomma sia,
ma questo è anche normale
a livello dei fratelli italiani.
Sì, no, che tra l'altro l'ultimo film che ci hanno fatto vedere, Cesare, secondo me
capolavoro totale.
Dunque più, cioè mi sembra che invecchino come De Oliveira. Sì, come Manuel De Oliveira. Io mi auguro che si invecchino e faccia la fino a 300 anni. Chiudiamo questa sera con un giubilo immane, perché se no dicono sempre che sono triste quando annunci film da Zenith, ma non è vero. Grande giubilo,
ma lo dici da solo,
annunciamo,
ma infatti se lo dice da solo ti dice
enfasi.
Noi siamo tutti impegnati a vedere questo ottimo
Grero.
Però voglio dire una cosa, devo tirare le orecchie a chi si occupa della programmazione.
Devi tirare le orecchie
immediatamente.
Questa voce mi mette un brivido.
Perché? Perché non ci dicono che cosa faranno la settimana prossima. E dunque,
è vero. Tiro le orecchie anch'io.
Ma si sa cosa berranno.
Perché lo sappiamo sempre tardi.
Basteggeranno
con il Grero di Todi.
Diciamo le cose come stanno.
Infatti, professore. Allora voglio dire che in programma e ascoltatevi bene, che in programmazione da
la
venerdì,
faccia per fascia ce l'ha.
Ce l'ho, sì. Però non lo sono, Io non so. No. Fascia a me.
No, a me. Vieni da tempo, però.
Scusa. Te lo faccio prima dello Zenit o dopo lo Zenit?
Scusa,
io mica sono comunista così, sa! So comunista così!
Ma a proposito, ecco. No? L'8 novembre che succede al Postmodern?
Ne parliamo dopo, però.
Ah, dopo!
Ah, no,
la prossima volta, prossima settimana.
Facciamo una cosa per volta. Comunque, venerdì.
Intanto segnatelo in agenda.
Venerdì 27.
C'è sempre il cazzo che mi sei rotto.
Infatti. Venerdì 27, sabato 28, domenica 29, lunedì 30. In programmazione al Cinema Zenith, La ragazza della nebbia. Però ci tengo ad annunciare una rassegna retrospettiva dedicata ad uno dei registi che più amo, del quale sono molto contento. Spero che la qualità delle proiezioni sia alta e adeguata al valore dell'artista messo in campo. Si apre con Opening Night di Cassavetes lunedì alle 21:30. Questo omaggio che il Cinema Zenith, insieme allo Studio Dromo, se non erro, dedica cinema di Cassavetes.
Blue cazzo.
Monday. I film in programmazione sono Opening Night, che sarebbe...
Scusa, ma che giorno lo fanno? Il
lunedì 30.
Il lunedì è il giorno più bello per me.
E vorrei sapere perché. Lascerebbe andare avanti in questa comunicazione. Comunque fanno Opening Night.
Perché ho fatto serata domenica e un sacco di cose da raccontare.
Che spettacolo! Allora, 3 ottobre Opening Night, 6 novembre Shadows, 13 novembre The Killing of a Chinese Bookie, uno dei film più belli in assoluto della storia del cinema. Ma soprattutto il 20 novembre Faces con Gina Rowlands, la moglie.
Credo sia l'agenda più lunga della storia.
Ma se la meritano, se la meritano. E il 27 settembre.
Noi,
cioè, se la meritano,
l'estensore della guerra,
quelli dello Zenith. 27 novembre A Woman Under the Influence con Gina Rowlands e Peter Falk. Tutte le sere, tutti i lunedì.
Peter Falk.
Falk.
Dai che ci cacciano, dai che ci cacciano.
Alle 21:30, ingresso 4 euro, io basta, sono felice.
Oh.
Finirò la mia serata bevendo del
Grero di Todi. Bene ragazzi, speriamo che l'amico fornitore si ascolti.
No, beh,
però ci ha dato tanta allegria, ci ha dato tanta allegria, caro amico.
Che spezzi di destino ben fatta.
Tra l'altro vi voglio dire che questa è una produzione sperimentale fuori commercio, quindi stiamo bevendo della roba che voi altri non potete bere,
che potrebbe renderci ciechi,
esatto.
Però la vediamo con
emozione, ve lo sapremo dire la prossima settimana.
Stiamo facendo pubblicità una cosa che non è in commercio,
assolutamente. No, noi possiamo farlo. No, vuoi puntualizzare, Andrea?
No, in realtà questo monovitigno riscoperto, questa ricerca sperimentale fatta in collaborazione con l'Università di Perugia, in realtà è in commercio, perché questa è una bottiglia,
però non fanno fattura allora.
Poi ti permetti, no? In realtà
come sui libri, no? No, la vende, omaggio, poi devi pagare. Cioè,
in realtà la producono, ma la vende una comunità di cui francamente non ricordo il nome.
Comunque,
terapeutica, spero.
Comunque dal vigneto catalogo dell'azienda.
Comunque un ottimo vino, diciamo, senza peli sulla lingua.
Vigneto catalogo.
Basta ragazzi, basta perché ci cacciano. E allora non mi resta che salutarvi, ricordarvi che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupusione,
con disappunto
Simone Smith, con disappunto non c'è Air Director e Just in Time. Ringraziamo signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista Teutonica, Fräulein Rottenweiler, grazie a Andrea Fioravanti, Simone Rossi, Nancy Cerroni che ha taciuto ma ha abbellito lo studio, e ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a vedere se c'è qualcuno nella stanza 237. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto,
ma come dice Maruccia Trotta,
andatevene tutti al cinema.
Spezi destine per farta.